Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Benvenuti e bentrovati a Lingua Nostra, penultima puntata.
Attenzione. Hai detto una cosa forte.
Penultima o puntata?
Tutte e due.
Allora, Valentina Gheric, buongiorno.
Buongiorno.
Valentina. Danny Roseo, l'avete sentito, e Sergio Savoia sono io.
Oggi facciamo una piccola inversione di marcia. Dopo tante puntate passate ad inseguire gli anglicismi, andiamo a vedere quante parole italiane si sono sistemate comodamente nella lingua inglese.
Esatto. Allora, perché abbiamo deciso di fare questo così cambio di prospettiva,
sì.
Cambio di paradigma, lo definirei quasi.
Che ormai è parola chiave.
Metteremo nel remino. Nel remino, sì.
Anche nel remino.
Andiamo a letto. Metteremo nel mirino un reminder, come diciamo in italiano, mettiamo un promemoria, giusto. Che è meglio, è già un buon inizio.
Sì, nello svizionario avremo pelle di gallina, pelle d'oca e perfino del burro finito sui binari della ferrovia.
Eh sì.
Giusto per dire.
E anche nella lingua batte ci tuffiamo nel mondo degli animali e dei modi di dire, appunto, e per la penultima matita rossa ancora qualche dritta di grammatica e sintassi.
Quindi un po' di italiano, un po' un pizzico di inglese, latino, galline, oche e ferrovie.
È un itinerario semplice come quello dei ciclisti che vedete in televisione, se guardate la 2 e non vedrete noi, ma noi ci sentite in radio.
Ci sentite, manca solo il controllore, eh. Partiamo con la musica da pollaio.
Musica da
pollaio. Hai detto da pollaio.
Musica da pollaio.
Sì.
Eh sì. Perché c'è la gallina, l'oca.
Ah sì, beh, è carina questa.
Senti, la mettono e fanno più uova, eh.
Sì. Tu ridi, ma le galline con la musica funzionano meglio. Parola nel mirino.
Sì.
Reminder, allora, reminder.
Reminder.
Nessuno dice reminder.
Per fortuna, allora, naturalmente tutte le parole inglesi che noi usiamo in italiano, la pronuncia per tutte queste parole la adattiamo un po', non diciamo veramente la parola in inglese, non diciamo reminder, ti mando un reminder.
Sì, dillo in scozzese è ancora peggio.
Reminder, I will send you a reminder.
Insomma, è una parola ormai indispensabile, soprattutto per ricordarci cose che avevamo già dimenticato di ricordare.
Sì, in inglese reminder indica qualcosa che serve a ricordare un impegno, una scadenza, un appuntamento.
Viene dal verbo to remind, che traduciamo con ricordare, ma qui c'è una piccola differenza interessante.
Sì. L'inglese ha deciso di complicarsi la vita, dici?
Sì, oppure di essere più preciso. Infatti in inglese ci sono due verbi distinti, to remember e to remind. In italiano invece usiamo spesso lo stesso verbo, quindi ricordare, appunto.
Quindi remember significa ricordarsi qualcosa. Mi ricordo l'appuntamento, I remember the appointment.
Yeah.
Invece remind.
Infatti, invece to remind significa far ricordare qualcosa a qualcuno. Ricordami l'appuntamento. Remind me of the appointment.
Quindi io remember qualcosa, tu mi remind qualcosa. L'ho detto un po' all'italiana, va bene?
L'hai detto veramente molto bene. L'oggetto, l'avviso o il messaggio che serve a ricordarci qualcosa è il reminder, ciò che ti richiama alla mente, perché il suffisso ER è quello che fa l'azione.
E non un remind.
Eppure si sente dire ti mando un remind.
Sì.
Sì, in inglese remind è il verbo, quindi ti mando un remind è un po' come dire ti mando un ricordare.
È una frase che almeno si fa ricordare.
Sì, la gente pensa che stai avendo un piccolo evento.
Ti dice cambia le pastiglie.
Un piccolo evento vascolare nel cervello, diciamo così. Allora, in italiano la sostituzione più semplice del reminder è quasi sempre la bellissima parola promemoria.
È veramente una bella parola, ben costruita, no?
Mm-hmm.
Sì, viene dalla formula latina pro memoria, cioè per la memoria, a favore della memoria, per ricordare. Prima indicava soprattutto una nota scritta, poi è diventata il nome di un breve appunto che serve appunto a non dimenticare qualcosa.
Sì, d'altronde anche nella parola inglese remind, la parola inglese è contenuta la parola mind, cioè mente, e il verbo etimologicamente significa proprio reinserire, rimettere nella mente. Mm. Quindi anche la stessa costruzione sostanzialmente.
Sì, comunque uno dei modi semplici per sostituire reminder è semplicemente usare un giro di parole molto italiano, tipo ti ricordo la riunione, ricordati la riunione.
Certo, naturalmente il reminder ha uno sviluppo un pochino più tecnico, perché viene utilizzato di solito quando si mandano degli appuntamenti, per esempio elettronici su Outlook, arriva proprio il reminder, metti reminder. Però promemoria funziona benissimo, è proprio questo il punto, non dobbiamo per forza sostituire ogni parola inglese con una parola singola in italiano, possiamo fare dei giri di parole, basta cambiare leggermente la frase.
Gentile reminder, il pagamento è dovuto entro venerdì. Può diventare, le ricordiamo che il pagamento è dovuto entro venerdì.
Sì, un breve promemoria, due punti, il pagamento scade venerdì. Sì. Anche questo può funzionare. No?
Girate le frasi tranquillamente, sì. Usate una perifrasi, si dice in questo caso, cioè un giro di parole, quando non trovate la parola precisa per tradurre un termine da una lingua all'altra. Se invece parliamo della funzione del telefono, del calendario, possiamo usare promemoria, avviso oppure notifica a seconda del caso. D'altronde introduco un concetto, per esempio su certi telefoni esiste proprio il programmino sulla Apple, per esempio ha un programmino che si chiama Promemoria, sì. Un'app nativa del telefonino che quindi vuol dire che il reminder è stato tradotto proprio già da loro con Promemoria.
Sì. Non sono sinonimi perfetti, però il promemoria serve a ricordare qualcosa, l'avviso informa, la notifica segnala che è successo qualcosa, spesso attraverso un dispositivo.
Quindi il telefono mi manda una notifica, mia moglie o la mia fidanzata mi manda un promemoria, il terzo messaggio diventa un avvertimento mafioso.
Già il secondo sei messo
male. È rischioso,
male,
sì.
Allora, già che siamo qui, occupiamoci anche della parola agenda.
È quella in cui mettiamo i reminder.
Agenda, un'italiana o l'agenda? Agenda è tradizionalmente il quaderno cartaceo o elettronico in cui si annotano appuntamenti e impegni, quella è l'agenda. In inglese invece è spesso, anzi più frequentemente, l'ordine del giorno, sì. Mentre agenda, nel senso che noi diamo la parola, in inglese non si dice agenda, quindi l'outlook non è un'agenda, è un calendario o un planner, cioè un pianificatore.
Mm-hmm. Quando però diciamo metto una riunione in agenda oppure controllo la mia agenda, intendendo l'intero calendario degli appuntamenti, è probabile che sia meglio usare calendar.
Calendar, che in inglese calendar, vuol dire esattamente calendario, solo per noi il calendario è quello con i giorni del mese attaccato alla parete, sì, invece sì. In inglese è quello che noi spesso chiamiamo agenda, quindi sono falsi amici, false friends.
Sì.
Allora, la parola agenda da dove arriva? Una parola molto italiana, che è diffusa in moltissime lingue, tale quale in inglese, è una parola latina, è una con quella forma, quel gerundio, che significa da fare. Quindi agenda sono le cose da fare. Mutanda è la cosa da cambiare. Quindi, per dire, no? È da lì che deriva.
Giusto, è giusto.
Sì, sì. Mutatis mutandis, cambiate le cose che bisogna cambiare.
Non tutti lo fanno.
Andrebbe fatto, diciamo così.
Andrebbe fatto.
Delenda Cartago significava Cartagine deve essere distrutta. Ciò che viene fatto. Quindi, in inglese si usa proprio così, nel senso di ordine del giorno, the meeting's agenda. Agenda vuol dire l'ordine del giorno o programma della riunione. Meeting vuol dire riunione. Non usate meeting in italiano, usate riunione in italiano. Anche in questo caso ormai troviamo anche in italiano agenda anche con questo significato. Se c'è una riunione, ti mando l'agenda della riunione. No, ti mando l'ordine del giorno, la lista delle cose.
Si può dire confrontiamo le agende?
Confrontiamo le agende perché confrontiamo
i calendari. Sarebbe meglio dire i calendari.
Ma agenda va anche bene, ma non come nel senso di ordine del giorno di una riunione. In quel caso lì è ordine del giorno oppure lista delle cose da trattare o in Svizzera lista delle trattande. Punti all'ordine del giorno.
Reminder non è dunque una parola incomprensibile e non è nemmeno un delitto linguistico.
No, nella maggior parte dei casi non aggiunge nulla, abbiamo già promemoria, avviso, notifica o anche semplicemente il verbo ricordare, appunto, che in italiano hai due significati, di ricordarti tu e di ricordare a qualcun altro.
Per esempio, ti ricordo che domani registriamo Lingua Nostra. Oppure...
Sì, per esempio, sì. Però mandami anche un reminder così me lo ricordo.
Perché ecco, invece ti mando un promemoria.
Oppure ricordamelo.
Sì. Ma per sicurezza mi faccio un nodo al fazzoletto, si può dire? Fatti un nodo al fazzoletto.
Si dice tantissimo, ma funzionava bene prima dei fazzoletti di carta, perché voglio vederti a fare un nodo al fazzoletto di carta. Oggi è meglio usare il telefonino, scriverselo su una mano, come facevamo alle scuole medie, anche perché se poi non ti soffi il naso, non lo viene più a sapere.
No, hai ragione. Cosa lì. Ricordati di soffiarti il naso, che devi prendere il fazzoletto che serve per ricordarti che c'hai un reminder nell'agenda.
Io me lo scrivo ancora sulle mani come...
Così funziona. Fra poco il bestiario. bestiario è la parte di Lingua Nostra molto apprezzata dal nostro pubblico, perché di solito ci sono le bestie dentro il bestiario.
Sì, le bestioline.
Le bestioline linguistiche.
Quegli diciamo. Animaletti, quelle scolopendrine che vanno in giro.
E...
allora, per oltre 30 puntate abbiamo osservato con una certa diffidenza l'arrivo di parole inglesi in italiano.
Dici sono... una certa diffidenza?
Sì.
Abbiamo fermato location, performance, feedback. Alla frontiera, e abbiamo controllato persino il doppio fondo della valigia, perché sai sì. che poi si infilano ovunque.
Sì. E anche oggi ce la siamo presa con Reminder, ma è giunto il momento di guardare la relazione tra italiano e inglese da un altro punto di vista.
Esatto, perché non possiamo sempre fare le vittimine, per no. Arrivano gli anglicismi, perché anche l'inglese ha preso nel corso della storia moltissime parole, ma moltissime, si calcola che siano più di 9.000 le parole che sono state prese in diversi momenti della storia dall'inglese.
Sì.
Alcune sono talmente integrate che gli stessi anglofoni e anche noi non ci accordiamo più della loro origine.
Sì, quindi oggi niente invasione degli anglicismi.
Anzi, oggi celebriamo la controffensiva degli italianismi.
Bella.
Esiste questa parola in inglese? Eh?
Pacifica, naturalmente.
Certo, arriviamo con la pizza, il mandolino e occupiamo il vocabolario.
Vocabolario che anche in inglese vocabulary è una parola che deriva dall'italiano tramite il francese. Comunque, cominciamo dalla musica che è abbastanza ovvia, no? Hai citato il mandolino. L'italiano per secoli è stata la lingua internazionale della musica colta.
Vero.
Quindi dalle termini come... piano, forte, allegro, pianoforte, adagio, andante, crescendo, solo, duetto, opera, aria, soprano, maestro, anche se loro lo pronunciano maestro, vengono tutte dall'italiano e sono praticamente rimaste in italiano.
Quindi quando leggi una partitura inglese sembra scritta da uno che ha frequentato il conservatorio di Parma,
per dire. È un po' così.
E in alcuni casi il significato si è allargato. Crescendo, per esempio, non indica più soltanto l'aumento progressivo dell'intensità musicale.
In inglese, infatti, si può parlare in maniera metaforica di un crescendo of protest, un crescendo di proteste, oppure di una discussione o di un determinato evento che raggiunge il suo finale, che sarebbe il finale.
Finale.
Quindi in questo caso è scritto finale, non viene letto final, ma viene letto finale perché viene direttamente dall'italiano.
Sì, poi spesso il finale nelle discussioni è ne parliamo domani.
Sì.
Ne parliamo domani, però non puoi dirlo in inglese.
Non lo dici in inglese.
No, non lo dici in inglese.
Poi c'è il teatro, anche qui dal teatro, soprattutto dalla commedia dell'arte, arrivano tutta una serie di termini che ormai sono completamente inglesi, tra cui scenario, anche se scenario in inglese non vuol dire quello che vuol dire in italiano.
Ah, sì.
No, scenario vuol dire sceneggiatura. Mm-hmm. Però c'è anche scenery, che è il panorama, che deriva dalla stessa parola. Prima donna, diva, improvisation, buffoon, che vuol dire buffone.
Buffoon,
che
scritto buffone.
Si dice clown, ma si dice anche buffoon.
Ah,
quindi.
Vedi, bello, interessante.
O Clune, come dicono i francesi.
George Clune. No, non c'entra niente.
Non c'entra. Quella è un'altra. Attenzione a prima donna, perché in italiano indica soprattutto la protagonista femminile di un'opera, però è anche sinonimo nel senso figurato di persona capricciosa, un po' egocentrica, vanitosa e convinta di meritare un trattamento speciale. Un trattamento speciale. In inglese appunto abbiamo questo termine figurato, però in modo un po' peggiorativo, vero Sergio?
Sì, in inglese prima dare della prima donna a qualcuno, maschio o femmina che sia, è veramente peggiorativo, non è...
Vedi?
Vuol dire persona sgradevole, in italiano è
un po' più egocentrico,
sì, non è un complimento, in italiano però non è proprio peggiorativo.
Sì,
in inglese non usate prima donna per parlare di una persona o per parlare a una persona, perché la persona potrebbe offendersi.
Quindi non è necessariamente una cantante, ma può essere anche un collega, perché si usa prima donna femminile.
Ma ne abbiamo qui,
ne
abbiamo.
Però non fare nomi.
Alcuni anche, questa, anche qui dentro.
Non fare nomi, che poi dopo...
Dal mondo dell'arte. Allora, continuiamo a parlare delle parole che l'italiano ha dato all'inglese, visto che ci lamentiamo sempre degli anglicismi. Abbiamo detto la musica, abbiamo detto il teatro e adesso c'è l'arte, diciamo, tout court, l'arte in genere. Abbiamo fresco, usato così, non affresco, ma fresco. E vuol dire la stessa cosa. Studio, la parola studio, quando noi diciamo insomma gli studios di Los Angeles, viene dall'italiano.
Sì.
Terracotta, tale quale, viene evidentemente dall'italiano. La parola graffiti viene dall'italiano, solo che in italiano abbiamo il singolare e in inglese si usa praticamente solo plurale, ma ce ne parla Valentina. Stanza, abbiamo la parola stanza, che vuol dire anche una parte di una poesia,
sì.
E viene anche quella dalle...
chamber, la stessa cosa deriva dal francese o dall'italiano, eccetera, eccetera. Ne abbiamo tante. Queste nell'ambito dell'arte.
Ecco, nel caso di graffiti, gli inglesi hanno conservato alcuni plurali italiani. Graffiti, per esempio, è già plurale, il singolare sarebbe graffito.
Però sì, in inglese si sente graffiti, no?
A graffiti. Un graffito. Sì, a graffiti.
Si incontra, ma...
Un graffiti.
Ecco sì. Com'è la differenza.
Però
sì, si incontra, ma è considerato poco sorvegliato. Più spesso si dice a piece of graffiti oppure a graffito, sì, almeno nei contesti più precisi.
Ecco, anche paparazzi è un plurale italiano. Tra l'altro viene da un film di Fellini, sì, ed era un cognome. Ecco, da una dolce vita. Il singolare sarebbe evidentemente paparazzo, ma in inglese viene utilizzato
a paparazzi.
Sì,
anche una canzone c'era paparazzi.
Sì, sì, viene usato anche come nome collettivo, sì, quindi paparazzi, e viene usato così. Non
e
viene
anche
cambiato.
Panini?
Panini ha lo stesso problema.
Stesso problema, per noi un panino, due panini ovviamente, in inglese però panini viene spesso trattato come singolare.
E quindi può capitare di leggere one panini o come plurale many paninis, tanti paninis, perché naturalmente in inglese non si realizza che la I è plurale, perché nel loro sistema grammaticale, morfologico, non è così.
E un panini, due paninis, fa ridere.
Lo stesso vale per gelato, anche quello, spesso si usa il singolare per il plurale, viceversa.
Sì.
Quindi, vabbè,
quindi il cibo è uno dei grandi veicoli dell'italiano nel mondo, mi sembra di capire.
Assolutamente sì, siamo arrivati al cibo, dove i termini italiani sono veramente tantissimi. Usiamo in inglese senza traduzione pizza, pasta, spaghetti, ravioli, lasagna, risotto, pesto, mozzarella, espresso, cappuccino, gelato, antipasto, al dente.
Anche latte.
Latte, anche se, attenzione, lì c'è un piccolo incidente internazionale, perché in inglese, soprattutto negli Stati Uniti e soprattutto dopo l'era di Starbucks, latte vuol dire un caffè con molto latte, quello che noi chiameremo un latte macchiato sostanzialmente.
Okay. Ecco. Mentre in italiano, se entri in un bar e chiedi semplicemente un latte, ricevi del latte, ovviamente, non un caffè latte sicuramente.
Esatto. E se andate online e trovate video, ci sono molti americani in vacanza in Italia che mettono i propri connazionali sull'avviso, non ordinate un latte in un bar in Italia perché vi danno solo il latte.
Insomma, è una delle prove questa qua per capire subito e riconoscere il turista anglofono, mi sembra.
Mm-hmm.
E ce n'è un'altra, pepperoni.
Ella.
Pepperoni, sì. Negli Stati Uniti indica un salame piccante usato soprattutto sulla pizza, per cui c'è la famosa pepperoni pizza.
Ma il nome deriva dal nostro peperone, perciò un italiano che ordina una pepperoni pizza pensando di ricevere una pizza con i peperoni rischia una gran sorpresa.
Sì, una sorpresa.
Non grave, ma piuttosto unta.
Sì, d'altronde se non vuoi le robe unte non prendi la pizza.
No,
cioè,
soprattutto
un po' così.
Quella.
Allora, gli italianismi non si limitano alla cucina, all'arte, alla musica, ma ci sono parole di tutti i giorni che sono derivate dall'italiano, per esempio balcony dal nostro balcone, umbrella da ombrello, stiletto che si usa sia per il pugnale sia per i tacchi, per le scarpe con i tacchi. Sì, che si chiamano sia pumps sia stiletto, sono un po' abbastanza simili. Fiasco da fiasco, casino da casino, volcano da vulcano, e anche le famose case di Londra, le terrace houses, le terraces che sarebbero terrazze, anche quello è un termine che viene dall'italiano.
Sì, hai detto fiasco, in inglese significa fallimento completo, disastro totale.
Sì, anche in italiano diciamo è stato un fiasco. Ma la parola indicava in origine il recipiente di vetro rivestito di paglia che tutti noi abbiamo conosciuto, perché
almeno una volta
i nostri nonni bevevano il vino, non stavano lì a fare
al fiasco,
colore ambrato,
la
rosato,
fiaschetta di vino,
frutti di bosco, tiravano il fiasco, beef e tas anche di solito.
Ecco.
Allora, come si arriva dal contenitore al fallimento?
Sì, il passaggio dal contenitore al fallimento non è del tutto certo. Secondo una spiegazione tradizionale, sarebbe nato nel mondo del teatro italiano con l'espressione fare fiasco, cioè fallire sulla scena. E sono andata a vedere, praticamente c'è questa teoria, una delle due teorie, che nel XVII secolo un attore si presentò, fece questo monologo improvvisato sul palco con un grande fiasco e non andò benissimo.
Non andò bene.
E quindi lui diede la colpa al fiasco.
Sì, il pubblico non tirava pomodori, esatto. Portava direttamente il Chianti in questo caso.
Sì, glielo tirava anche.
Lo tirava così. Se,
è meglio, ti dico che è meglio ricevere un pomodoro che un fiasco
secondo
di Chianti.
Secondo me anche, sì, sì, sì.
Anche Casino ha cambiato vita. In italiano era in origine una piccola casa, spesso dedicata allo svago, alla villeggiatura. C'è il famoso casino di caccia a Venaria Reale, lì vicino, insomma. In inglese è diventato soprattutto il luogo dove si gioca d'azzardo.
Sì, mentre in italiano colloquiale è diventato il risultato dopo che si è giocato d'azzardo.
Esatto.
È un casino.
Casino è una parola...
Hai fatto casino al casinò.
Ecco, una parola per esempio che per quelli della nostra generazione ai tempi era una parola da non usare in pubblico, adesso è una parola molto normalizzata. Sì. Okay? Quindi il casino può succedere in molti modi, per esempio.
Sì, c'è casino a quanto pare anche quando Danny cerca un documento sulla sua scrivania.
Sì, è vero, vero, vero. Non sono ordinatissimo sulla scrivania, non è che dobbiamo dire tutto.
No, lo so.
È perché lavori, non è che
tempo
di mettere.
Allora.
È una scrivania di uno che lavora. Allora, dal commercio e dalla finanza arrivano parole importanti, perché voi potreste pensare che l'italiano è solo arte, musica, cibo. No, no signore, parole importantissime del mondo della finanza, anche della finanza internazionale, che utilizziamo dall'inglese, vengono dall'italiano. E la prima di queste è banca. Che si usa e usa una parola italiana che nasce da una cosa molto concreta, il banco dove lavoravano i cambiavalute, era un banco tipo i banchetti del,
bancone,
del mercato,
sì.
Un banco al mercato, e bankrupt risale all'espressione italiana bancarotta, noi lo usiamo tale quale.
Sì, ma il banco veniva proprio rotto in quel caso lì?
Secondo la spiegazione tradizionale, il banco del cambiavalute insolvente veniva spezzato, ma come spesso accade con le etimologie molto pittoresche, è meglio non trasformare l'immagine in un verbale notarile.
È però possibile che spezzando il banco del cambiavalute, il cambiavalute non potesse più operare, quindi bancarotta. Sì. Poi ci sono parole come manifesto, propaganda, che arriva dall'italiano e dal latino, de propaganda fide vuol dire... della fede che deve essere propagandata, di nuovo il famoso gerundio di cui parlavamo prima, arriva fascismo è una parola italiana, politico anche una parola
politico
italiana.
In inglese è un politico?
Sì, ma spesso con una sfumatura negativa, perché politico in inglese si dice politician, cioè la parola inglese
punto.
Politico è il professionista della politica, l'uomo d'apparato, quello che conosce ogni corridoio del potere, il maneggione.
Quindi anche qui l'italiano ha esportato ottimismo.
Sì, ha esportato anche broglio, la parola broglio viene tale quale viene dall'italiano. In campo scientifico troviamo molti termini, perché non si dimentichi che per molte scoperte scientifiche sono state fatte da italiani. Troviamo la parola malaria, molto trasparente per chi parla italiano, perché si pensava che la malattia fosse provocata dall'aria malsana delle paludi. Abbiamo influenza, che in inglese viene abbreviato in flu, ma esiste la parola influenza, che poi viene abbreviato in flu. Lava, che è lava, neutrino, che è neutrino, e abbiamo anche la parola quarantine.
Quarantine arriva attraverso forme italiane legate alla quarantena, il periodo di 40 giorni durante il quale persone o navi sospette venivano isolate per evitare il contagio, lo sappiamo.
Quindi anche quando parlano inglese, gli anglofoni passano una parte della giornata in italiano.
Dipende naturalmente che cosa stanno facendo, ma per esempio se bevono un caffè, bevono un espresso con la S, non con la X, quindi in italiano, lavorano in uno studio, leggono magari un manifesto, osservano dei graffiti, temono di fare fiasco e preparano uno scenario e alla fine si ordinano una pizza.
Sì. E magari salutano dicendo ciao, un'altra parola italiana, entrata anche questa nell'inglese.
Sì. Ed è una delle parole più pronunciate al mondo, quindi è una parola che ha avuto un grande successo.
Quindi per settimane abbiamo accusato l'italiano di riempirsi di parole inglesi.
L'inglese si è riempito di tantissime parole francesi durante la dominazione normanna poi di parole italiane.
Ci
secondo me i normanni non parlavano così. Ecco, e poi ha preso le parole che gli servivano, l'inglese, le ha adattate, ne ha cambiato la pronuncia, qualche volta anche il significato, come fanno le lingue. Le lingue sono così.
Vive, esatto, funzionano così, prestano, prendono, trasformano e raramente restituiscono la parola nelle condizioni in cui l'avevano ricevuta.
Sì, come quando uno chiede in prestito la moto.
Ecco, appunto, le parole si possono prestare, la moto non si presta.
Sapevo che toccavo un tasto dolente. Un tasto... quante parole l'inglese ha preso dall'italiano, insomma l'abbiamo scoperto adesso, io molte non le avrei immaginato, tipo fiasco non pensavo si usasse in inglese anche. E poi dobbiamo fare una precisazione,
quarantine in inglese non è quarantine, quindi abbiamo pronunciato sbagliato,
era Valentine,
quello è Valentine,
è un'altra roba, c'entra niente.
Valentine è il regalo che si fa agli innamorati, esatto. Valentine.
È un'altra parola forse che arriva dall'italiano.
Arriva dal nome del santo,
dal nome del santo.
Tramite l'italiano e il francese. Spesso la strada è doppia, arrivano magari in Francia e poi dalla Francia vanno. È successo per esempio con Umbrella, con Balcone, con altre cose del genere. Nascono in Italia, passano dalla Francia e poi arrivano nel 600, nel 700 in Inghilterra.
Ma adesso la lingua batte.
Sì, oggi facciamo un viaggio nella fauna linguistica. La lingua batte si trasforma in un vero e proprio zoo con i modi di dire che provengono dal mondo animale.
Allora, faccio subito qualche esempio. Gallina vecchia fa buon brodo. Hai messo la pulce nell'orecchio. Hai la memoria di un elefante.
Esatto.
Quale bestia, da quale
da
bestia
quale
cominciamo?
Iniziamo? Allora, iniziamo da un classico che chi lavora alla radio tra l'altro conosce bene. Fare una papera.
Ah, io tantissimo.
No.
Sì, tutti chi è?
Significa infatti fare un errore grossolano nel parlare, avere un lapsus, ma l'espressione è passata anche nel linguaggio sportivo, no? Come quando il portiere commette un errore clamoroso e appunto fa una papera.
Una papera, sì.
Ecco, molto probabilmente tutto deriva dall'andatura sgraziata, buffa e oscillante della papera.
Sì.
Da questa particolarità è nata la metafora della goffaggine anche nel parlare e anche nei movimenti.
Povera papera.
Sì. E anche quando uno dice ho fatto un cigno, che già
più
regale, l'eleganza per eccellenza.
Altro animale?
Altro animale, sono andata a vedere l'origine dell'espressione avere grilli per la testa, avere troppi grilli per la testa. Qui dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, perché abbiamo testimonianze di questa espressione già nel 1400 e il motivo è legato al comportamento dell'insetto.
Sì, infatti il grillo è famoso, come sapete benissimo, per fare dei grandi salti, balzi enormi, rapidissimi, apparentemente privi di una traiettoria logica o prevedibile. Per noi il grillo lo sa, ma noi no.
Ed è proprio per questo che una persona con i grilli in testa ha pensieri che saltano praticamente continuamente da un argomento all'altro, impedendo un filo logico, no? E a quanto dicono gli studi filologici, già secoli fa la parola proprio grillo era diventata il sinonimo anche di capriccio, ghiribizzo, insomma sempre per questa
sua è un utilizzo molto antico.
Questa cosa dei pensieri che saltano mi conforta, devo dire.
Sì.
Sì.
Hai un ecosistema.
Un ecosistema abbastanza vivace.
Appunto, è affascinante come la lingua antica usasse la natura per spiegare la psicologia umana, no?
Sì, ma arriviamo al pezzo forte, un proverbio famosissimo. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco.
Esatto.
Che ci dici, Vale?
Allora, qua c'è una piccola sorpresa. In realtà il proverbio originario non conteneva affatto la parola gatto, bensì la parola quattro.
Cioè non dire quattro se non ce l'hai nel sacco.
Esatto. Però c'entrano in diretta ancora gli animali. Tutto nasce da alcune storielle popolari fiorentine del XVI secolo.
Ah, non da Trapattoni allora?
Quello viene dopo. Si narra, a quanto pare, in questa storia di un contadino che raccoglieva o dei tordi, quindi dei volatili, oppure delle monete. E praticamente lui ogni volta che contava ad alta voce 1, 2, 3, o la moneta o il tordo, a seconda della, non arrivava mai a 4, volava via o cadeva la moneta. E quindi in un certo senso l'ammonimento veniva dal non dire 4 prima di averlo nel sacco, no?
Quindi il passaggio da 4 a gatto è stato solo un passaggio fonetico, come quando dicevamo qualche puntata fa che piantare in asso era in realtà piantare in nasso.
Nell'isola, sì, esatto. E qua in più c'è anche un passaggio popolare, perché il gatto per eccellenza è proprio l'animale agile, scattante, difficilissimo da catturare o da mettere in un sacco. Poi, come diceva Danny prima, cioè, questo detto ha avuto una seconda giovinezza, una fama internazionale grazie a Trapattoni, alla sua conferenza stampa in inglese maccheronico.
Sì, non dire che diceva anche altre cose, i nomi dei giocatori. Ti ricordi Strunz?
No, sì, Strunz.
Era il nome del cacciatore tedesco. Sì,
sì. Non è che, no, say cat if you don't have it in the sack.
Esatto,
tradotto letteralmente.
Questo fa ridere.
Sì, direi
vola che bassa e schiva i sassi.
Esattamente.
La stessa roba. Però c'è Piero che dice preparare il coccodrillo a proposito di animali.
E il coccodrillo Grillo è un termine tecnico che usiamo nel mondo del giornalismo radiotelevisivo, cioè è il pezzo, sì, certo, su una biografico di solito su una persona che di solito ha una certa età che tu tieni pronto perché si suppone che quella persona potrebbe morire. Il classico sono i papi, tu hai il coccodrillo per i papi, ma se hai un attore di 99 anni hai il coccodrillo perché quello ti muore nel corso della notte, di solito muoiono il weekend e tu non hai il tempo di preparare un pezzo. Il pezzo si chiama Coccodrillo, è un nome cinico e divertente perché sono le lacrime di Coccodrillo. Sì. Tu il pezzo l'hai fatto molto prima, quindi non stai piangendo mentre lo scrivi. Quindi un termine, uno dei tanti termini tecnici divertenti del giornalismo, ma adesso...
Lo svizionario!
Sì!
Come detto, arriva il momento dello svizionario, pelle di gallina e burro con la ferrovia.
Questo io oggi cominciamo dalla pelle.
Non promette bene però.
Dalla pelle di gallina, per la precisione.
Sì. Sì.
Che nella Svizzera italiana indica quello che nell'italiano comune si chiama pelle d'oca.
Quindi il fenomeno è lo stesso, ma cambia il volatile in questo caso.
Sì, il fenomeno è quello dell'orripilazione, se vogliamo proprio tutto, cioè ti si alzano i peli perché ti si tirano sui peli.
Orripilante.
Orripilante vuol dire quello. Mm. Allora, quando abbiamo freddo, paura, una forte emozione, i piccoli muscoli alla base dei peli si contraggono, la pelle assume quell'aspetto ruvido e punteggiato che ricorda proprio la pelle di un animale spennato.
Sì, in italiano standard l'animale scelto è l'oca, nei nostri dialetti e nell'italiano regionale ticinese invece la gallina.
Vegla pel da gallina.
È solo una differenza zoologica.
Sì, a gula pel da gallina.
Sì, non dermatologica.
No, il derma resta uguale.
Okay.
L'epidermide è la stessa e probabilmente anche qui conta il contatto col francese. Una delle nostre lingue nazionali. Ah, bon, écoute. Si dice avoir la chair de poule. Avere la carne in questo caso o la pelle di gallina. Sì. Proprio. La chair de poule in italiano ticinese diventa la pelle di gallina. In italiano d'Italia il volatile è un altro, è l'oca. Ok, però è sempre la stessa.
Siamo capiti.
La forma non è però esclusivamente ticinese. Pelle di gallina si incontra anche in altre varietà regionali italiane, ma da noi è molto più spontanea e anche diffusa.
Quindi quando uno sente un brano in Ticino e dice quel brano mi ha fatto venire la pelle di gallina, non è che è entrato abusivamente in un pollaio, in una roba.
Sai che non consiglio di entrare abusivamente nei pollai perché le galline sono animali tosti.
Si ribellano.
Bene, niente, pelle di gallina vuol dire pelle d'oca, l'abbiamo detto, l'oca però magari...
Potrebbe offendersi per l'esclusione.
Sì, passiamo oltre,
andiamo
perché
oltre,
ce n'è una bella.
Sì.
La seconda espressione di oggi è ancora più sorprendente, confondere il burro con la ferrovia.
Questa non è un'espressione, è un incidente ferroviario in una latteria, forse.
Ieri parlavamo del treno del latte, ti ricordi?
Sì. Significa confondere due cose completamente diverse, accostare argomenti che non hanno alcun rapporto tra loro.
Facciamo un esempio, non confondiamo il costo della benzina con la qualità del servizio ferroviario.
Sì, anche perché lì rischiamo di confondere il burro direttamente con la ferrovia proprio senza passare dal via.
Esatto, nel dialetto ticinese troviamo forme come confonta il buter con la ferrovia. L'espressione è poi passata nell'italiano regionale della Svizzera italiana.
Sì, è ben documentata in Ticino, ma non è del tutto sconosciuta oltre confine.
E infatti ci siamo stati sorpresi qualche tempo fa. Sentiamo un po', Vale.
Sì, Gianni Rodari addirittura scrisse cosa c'entra il burro con la ferrovia. Poi Renato Pozzetto la usò nel film Le Nuove Comiche e anche Pierluigi Bersani, esperto in metafore, l'ha pronunciata in televisione, dovendo però poi spiegarla.
Era già impegnato a smacchiare il giaguaro a un certo punto e io stavo guardando, non guardo mai la televisione, stavo guardando la televisione e ho visto Bersani che diceva il burro con la ferrovia e ho avuto
meraviglia.
Un momento di
avuto la pelle d'oca.
Mi è venuta la pelle di gallina.
È un'espressione ticinese, quella del burro, con qualche carrozza agganciata anche in Italia.
Sì,
direi.
Soprattutto nell'Italia settentrionale, ma è molto viva e riconoscibile da noi, no?
Però rimane il problema principale. Che cosa c'entra davvero il burro con la ferrovia?
Andiamo nel senso delle cose, nella scienza delle cose. Una domanda scientifica ci voleva.
Sì, nel nostro libro dello svizionario, io, Ettore e Vitale avevamo proposto un'ipotesi spagnola che avevamo trovato, ci avevano addirittura scritto in spagnolo burro, non significa burro perché burro è mantequilla, significa asino e camino de hierro era un modo antico, cammino di ferro, era un modo antico per dire ferrovia.
Quindi non il burro da spalmare sul pane ma un asino davanti ai binari.
Sì, l'idea era che una frase come confundir burro e camino de hierro mettesse a confronto due mezzi di trasporto diversi, da una parte l'asino burro, e dall'altro il treno Camino de Hierro.
Bella questa. Poi qualcuno avrebbe tradotto burro come se fosse la parola italiana, ottenendo il nostro burro alimentare. Sarebbe quindi una specie di traduzione sbagliata, anche in questo caso diventata proverbio.
Un asino entra nella stazione e esce trasformato in un panetto da 250 grammi.
È una spiegazione brillante, forse perfino troppo brillante. Quando si parla di etimologia, la brillantezza non è spesso una buona idea.
Infatti non abbiamo trovato prove solide che l'espressione spagnola sia realmente esistita e sia arrivata fino in Ticino. In spagnolo Camino de Hierro ha indicato davvero la ferrovia, ma la frase completa con il burro appunto non è ben documentata.
Il vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana, dopo aver raccolto esempi ticinesi e italiani, conclude in modo prudente: la motivazione della locuzione è ancora da trovare.
E quindi tradotto, sappiamo che si dice, sappiamo che cosa significa, ma non sappiamo chi abbia messo il burro sui binari.
Sì, sono state avanzate anche spiegazioni più semplici. Potrebbe essere nato come accostamento volutamente assurdo, come dire confondere fischi e fiaschi, lucciole con lanterne, oppure cavoli a merenda. Però c'è una differenza.
Sì, fischi e fiaschi si assomigliano nel suono, lucciole e lanterne fanno entrambe luce, burro e ferrovia invece non hanno proprio nulla in comune.
Però forse questo è il punto forte, no? Sono talmente lontani che l'espressione si spiega da sola.
Sì, d'altronde ci sono espressioni nelle lingue che sono volutamente così assurde. Per esempio in inglese si dice utile come le tasche laterali su un maiale, per esempio. E quindi
ognuno può inventare delle cose.
Quindi niente, lasciamo lì il burro, lasciamo la ferrovia e anche la gallina e andiamo alla matita rossa.
Ah, proprio il momento più bello. Tutto è bello, questa è la premessa.
No, è bella tutta questa trasmissione.
Tutta.
Infatti domani finisce.
Ed eccola qua la matita rossa. In carne ed ossa.
Hai fatto la rima.
La penultima
matita rossa.
Valentina è triste anche.
Triste, lo so.
E approfitto per ringraziarvi ancora.
Siamo tutti tristi.
Per questo spazio e questa esperienza.
Siamo noi bellissima. Che ti ringraziamo per non averci infilzato con la matita.
Ti abbiamo portato fuori dai binari, senza il burro.
Esatto. Allora, di cosa parliamo nella matita rossa di oggi?
Allora, sì, un po' di dritte sparpagliate, visto che domani c'è la puntata
degli strafalcioni.
Allora, ricordo che fa con l'accento non si usa, praticamente non c'è mai.
Diciamole le
perché
cose.
Perché fa la nota senza accento, un milione di anni fa senza accento, semmai c'è fa con l'apostrofo, una volta l'avevamo anche detto forse, quando è un imperativo esortativo, fa la cosa giusta, come nel titolo del film di Spike Lee.
Sì, se vedete fa con un accento sopra è sicuramente sbagliato qualunque sia la funzione del fa. Ok.
Poi espressione secondo le circostanze e a seconda delle circostanze vanno bene, invece è sbagliato dire a secondo delle circostanze, che è una specie di misto
strano
fra i due, esatto. Sì. Poi ho trovato anche che si sbaglia spesso a fianco, tutto attaccato esiste, ma praticamente è la prima persona singolare del verbo del presente indicativo del verbo affiancare.
Ah,
io affianco Sergio e Danny.
Tu affianchi noi nella conduzione, esatto. Quindi io affianco loro nella conduzione, ma non
invece,
se voglio dire al lato.
Esatto, la locuzione a fianco, staccato, per dire vicino o al lato di, per esempio la sedia a fianco al tavolo, oppure regge anche la preposizione di, abito a fianco del bar.
Sì, quindi in questo caso sono due parole separate, a e fianco.
Esatto. Poi velocemente, inerente qualcosa senza la preposizione sbagliato, è sempre inerente a qualcosa, inerente allo sport, inerente al progetto. Riguardo il è sbagliato, si usa come locuzione riguardo al problema di ieri, riguardo a quello che stavamo dicendo. Per ultimo, una cosa un po' svizzera attinente, che in Svizzera italiana va benissimo dire essere attinenti di chiasso, ecco, quindi con di va benissimo, ma è una cosa proprio svizzera.
Sì, assolutamente, non esiste in Italia.
No, ecco. Se tu dici sono attinente di Milano,
originario. Non c'è proprio l'attinenza, noi abbiamo l'attinenza che è anche una questione molto
carina,
giuridica, ma non esiste in Italia.
E invece esiste l'aggettivo attinente, però che significa riguardante, pertinente, relativo e attinente a, quindi ci vuole la preposizione a volte si dimentica questa cosa, le carte attinenti al processo, le mansioni attinenti alla carica.
E io aggiungo, eccetera. Di mio, un errore da matita rossa, che è questo: bisogno regge sempre di. Ho bisogno di qualche cosa, ho bisogno del libro, non ho bisogno il libro.
Bravissimo.
E lo stesso vale per necessitare. Necessito del libro. Quindi quando c'è bisogno è sempre, o necessità è sempre bisogno e necessità di qualcosa. Qualcosa.
Sì, con le preposizioni.
Sì, le di qualcuno, di qualcosa.
Sai che ne ammazza più la preposizione della spada? Tra l'altro le sapete a memoria ancora le preposizioni?
Di Adai con Super Trafà.
Vedi come la facevano bene la scuola una volta.
Che ti ricordi la filastrocca.
Esatto, di Adai con Super Fratra, io dicevo, tu dicevi Trafra.
Io dicevo Trafra.
Io dicevo Fratra. Però comunque fino a lì abbiamo la stessa base.
Io l'ho fatta a Biasca, sì. Elementari.
Ecco.
Allora, un messaggio su tutti. Sì. Paola che dice essere fuori come un balcone.
Sì.
È modo di dire che si spiega abbastanza da solo.
Sì, sì, è molto chiaro. Essere fuori, nel senso fuori di testa, e poi per dare un termine di paragone, cosa c'è di più fuori rispetto a una casa di un balcone? Essere fuori come un balcone vuol dire essere uscito di testa, essere uscito di melone, anche si dice. Ecco, le frasi gergali in italiano sono sempre molto colorite, molto divertenti, e queste usano. Sì. Ho sentito anche fuori come un copertone, per dire.
Però tu dici,
però ho sentito anche fatto come un copertone.
Sì. E poi qua ci sono delle varianti
perché
strane.
Se la prendono con i copertoni?
Non so, perché è delicato.
Probabilmente perché la parola dà soddisfazione da dire.
Sì.
No? Fatto come un copertone, bro. Sì. È così.
Melone, che balcone.
Beh, perché sono i suffissi none e hanno il loro perché.
Hanno il loro perché. Siamo arrivati al termine di questa puntata di Lingua Nostra.
Questo puntatone.
Domani gli strafalcioni, puntata speciale.
Anche lì con l'one finale.
Sì, tutti oni. E Sergio Savoione.
Sì, Sergione Savoia, Danielone Rauseo, sì. ma Valentina.
Valentina è un po' difficile.
Sì.
Valentina
Valentinona.
È già un ritorno.
No, non
è neanche.
A domani. Meglio
che andiamo. Un po' carino.
Grazie.
Meglio
mille.
Che andiamo. Ciao.
Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.